Beato Tito Brandsma. Padre Tito Brandsma è un carmelitano olandese che i nazisti uccisero nel campo di concentramento di Dachau ed è stato proclamato beato dalla Chiesa perché andò incontro alla morte consapevolmente, volutamente, per difendere i principi cristiani contro il mostro che allora divorava l'Europa e le coscienze. Il fatto che egli sia uno dei pochi che abbia ottenuto la qualifica teologica di martire, se si pensa che vi morirono altre migliaia di sacerdoti e di laici ugualmente imprigionati a motivo della loro fede, dipende anche da una circostanza provvidenziale. Prima della fine della guerra, la polizia di sicurezza distrusse tutti gli archivi e tutta la documentazione scritta relativa ai prigionieri. Ma il fascicolo di padre Tito, verbali di processi, prove a carico, appunti del carcere, ritratto in uniforme da internato fatto da un compagno di prigionia, fu salvato dall'inceneritore. Colui che era stato incaricato di distruggerlo non ebbe il coraggio di farlo. In queste carte disse: «C'è qualcosa di straordinario. Non ho il coraggio di bruciarle». Così la Chiesa ha avuto a disposizione tutte le prove necessarie che dimostravano, oltre ogni possibile dubbio, che padre Tito Brandsma fu ucciso proprio in odio alla sua fede e alla sua missione sacerdotale e non solo per motivi politici. Ed è questa la vicenda che dobbiamo narrare. Hitler sferrò l'offensiva contro l'Olanda il 10 maggio 1940 e la conquistò in 3 giorni con una invasione aerea che distrusse a terra le poche forze di cui quel paese disponeva. Ma Tito la sua lotta l'aveva ingaggiata già da tempo. Non era uno sconosciuto. Aveva allora 59 anni. Era professore di filosofia e di storia della mistica all'Università Cattolica di Nimega, di cui era stato anche rettore magnifico. Aveva la tessera internazionale di giornalista ed era assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici olandesi. Era uno stimato conferenziere, noto in tutta Europa e anche oltreoceano, e i suoi studi di spiritualità facevano testo. La sua bibliografia, recentemente pubblicata, contava, tra libri e articoli, 796 titoli. Se l'Olanda non aveva fatto quasi nulla per preparare una resistenza armata al nazismo, né lo avrebbe potuto, la resistenza morale e culturale era stata invece netta e immediata. Già nel 1936, quando ancora le notizie non erano così diffuse né così certe, era stato pubblicato un libro dal titolo «Voci olandesi sul trattamento degli ebrei in Germania», che riportava anche un intervento del Brandsma, intervento così sgradito ai nazisti che l'eco si sentì fino a Berlino. Non erano tanto le critiche a preoccupare quel regime, ma era per loro insopportabile che il professor Brandsma li accusasse senza mezzi termini di vigliaccheria. «Ciò che si fa ora contro gli ebrei», aveva scritto, «è un atto di vigliaccheria. I nemici e gli avversari di quel popolo sono davvero meschini se ritengono di dover agire in maniera così disumana e se con questo pensano di manifestare o di aumentare la forza del popolo tedesco. Questa è l'illusione della debolezza». Non è difficile immaginare come dovessero bruciare queste espressioni a coloro che pretendevano imporre il culto della razza ariana, declamandone la forza, la nobiltà e la mistica superiorità. Sul Friedericus, un quotidiano berlinese, apparve un articolo intitolato «Quel professore maligno». in cui i tedeschi spiegavano ironicamente al frate olandese che gli ebrei di Germania, che se si comportavano, cito, in maniera tranquilla e intelligente, avevano a disposizione abbondanti occasioni per esprimersi e per svilupparsi, e il professor Brandsma doveva piuttosto consigliarli su come prosperare meglio. Intanto facevano circolare in Olanda la voce che quel frate aveva simpatie comuniste. La polemica venne immediatamente ripresa in patria dai nazisti olandesi, che scelsero lo scherno con un articolo intitolato «Re Radbordo o il professor Brandsma?». Per capire, Tito era nato in Frisia, là dove le coste olandesi si affacciano sul mare del nord, terra rude, fiera, un tempo abitata da biondi e giganteschi frisoni. Poi San Willibrordo l'aveva convertita al cristianesimo e la razza, secondo l'articolista, si era imbastardita. Il senso dell'articolo era che bisognava ormai scegliere se tornare all'antica identità nobile e guerresca o continuare ad accettare quella debosciata predicata dal cristianesimo. Gli olandesi dunque, diceva l'articolo, preferivano l'antico eroe o stavano con quel fraticello mingherlino e macilento che perdeva tempo a studiare le tradizioni cristiane della sua terra? Concludevano la roboante argomentazione con una invettiva a lui diretta: «O Frisone, quanto sei mutato in paragone dei tuoi avi!». Anche questi attacchi servivano, secondo gli esperti propagandisti del regime, a diffondere tra i giovani il nuovo Vangelo degli ariani. La costituzione del Partito Nazionalsocialista Olandese avviene già nel 1936, prima dell'invasione, e immediatamente i vescovi proibiscono ai cattolici di aderirvi. Nel 1937 Pio X promulga l'enciclica Mit Brennen der Sorge, in cui definisce il nazismo provocante neopaganesimo, rinnegamento dell'unica Chiesa, manifesta apostasia. Quando avevo già scritto questo testo, ho letto uno studio di Romano Guardini dove si racconta che addirittura le famiglie cristiane in Germania erano invitate a modificare l'angolo della preghiera delle case. Nelle case tedesche c'è l'angolo della preghiera con l'immagine del Salvatore e la Bibbia, bisognava mettere l'immagine del Führer, e c'erano anche le preghierine per i bambini. C'era una preghierina per i bambini che diceva così: con le manine giunte, con le testine chinate, pensiamo profondamente al Führer che ci dà pane e lavoro e ci libera da ogni male. Questo era lo stile con cui il nazismo tentava di imporsi. Nel 1938 la Santa Sede chiede a tutte le università cattoliche di confutare su basi scientifiche le teorie nazionalsocialiste, in modo da aiutare i credenti in una resistenza anche culturale. Subito Tito, nell'anno scolastico 1938-39, offre ai suoi studenti dei corsi sulle, virgolette, funeste tendenze del nazionalsocialismo, in cui affronta tutte le tesi nodali: valore e dignità di ogni singola persona umana, sana o malata, uguaglianza e bontà di ogni razza, valore indistruttibile e primario delle leggi naturali rispetto ad ogni ideologia, presenza e guida di Dio nella storia umana contro ogni messianismo politico e ogni idolatria del potere, e sa di avere tra i suoi ascoltatori anche delle spie del partito. Nelle prediche poi egli approfondisce l'aspetto religioso della questione, spiegando che ogni esaltazione della razza, della purezza etnica, della forza, è un tentativo di abolire il Vangelo e di colpire al cuore la fede cristiana. Viviamo, dice in una predica, in un mondo in cui ormai si condanna l'amore, sostenendo che esso è debolezza e che occorre superarlo. Non amore, ma sviluppo della propria forza, che ciascuno sia forte quanto più può e lasci perire i deboli. Sostengono che la religione cristiana, con la sua predicazione dell'amore, ha fatto ormai il suo tempo e deve essere sostituita dall'antica potenza germanica. Ed è con queste dottrine che vengono a voi, predicava Padre Tito, e trovano gente che le accetta volentieri e l'amore viene dimenticato. Ma anche se il nazismo rinnega l'amore, è con l'amore che noi vinceremo questo nuovo paganesimo. La storia lo ha già dimostrato. Egli non si ferma solo alle denunce verbali. Nel 1940 collabora a un piano per far emigrare in Brasile un gruppo di 1000 ebrei. Il permesso del governo brasiliano era stato ottenuto direttamente da Pio XII. All'inizio del 1941 i vescovi olandesi dichiarano che l'appartenenza al movimento nazionalsocialista è illecita sotto pena di peccato grave. Anche quando, dicono i vescovi, questa iscrizione non ha luogo per adesione alle finalità del movimento, ma solo per vantaggi di indole temporale. Neanche le pressioni e il timore di gravi danni costituiscono una ragione sufficiente. Nel luglio dello stesso anno, il sindacato dei lavoratori cattolici viene commissariato dal governo e messo al servizio del partito. I vescovi allora tolgono il loro riconoscimento al sindacato e avvertono che a tutti i membri che continueranno ad aderirvi saranno negati i sacramenti. A dicembre vengono asserviti al partito l'Unione Cattolica degli Agricoltori e poi la Federazione dei Maestri Cattolici. I vescovi chiedono ai membri di disdire tutte le iscrizioni sotto pena di esclusione dei sacramenti, e pensare che solo la categoria dei maestri cattolici contava 13.000 iscritti. Ai soliti che accusavano la gerarchia cattolica di indebita ingerenza in campo politico, oggi certuni senza documentarsi l'accusano di non essersi opposta al nazismo, i vescovi rispondevano: no, non si tratta di potere politico, si tratta della esistenza o della non esistenza del cristianesimo. Il padre Brandsma spiegava da parte sua che l'invasione di una simile ideologia, che definiva nera menzogna, era più terribile della stessa invasione militare. Quando l'invasione militare ebbe luogo, si instaurò un governo di collaborazionisti. Egli non temette di scrivere: un governo come quello che abbiamo ora, che in ogni occasione ha dato e dà prova della sua debolezza, a cui manca ogni più elementare conoscenza dei propri compiti, non può resistere a lungo in un paese civile. Era ancora la stessa accusa, quella che i nazisti non riuscivano proprio a digerire, cioè che tanta ostentazione di forza e di strapotere era solo debolezza, inconsistenza. A sentirlo, il nostro Tito sembra avere la statura di un indomabile lottatore. In realtà, egli è un uomo di 59 anni, malaticcio. Proprio subito dopo l'invasione deve farsi ricoverare in ospedale perché dice: le gambe non mi sorreggono più e le mie ginocchia si piegano ad ogni istante. Ad un amico scrive: per fortuna posso ancora occuparmi di ciò che è indispensabile, per il resto mi piego con pazienza. Ciò che è indispensabile è la lotta mortale che sta intraprendendo. Di salute precaria lo è stato per tutta la vita. La forza della sua razza frisone, ancora evidente nel papà che passa la vita nel rude lavoro dei campi e nell'allevamento del bestiame, in lui è stata sempre tutta interiore, indistruttibile forza d'animo e di carattere in un corpo fragile. Certo, egli ha scelto di vivere in un ordine religioso rigoroso, come era quello carmelitano, e ciò ha rafforzato ancora di più il suo spirito, ma il corpo è rimasto debole. Per questo negli anni di formazione ha dovuto interrompere spesso gli studi, è stato a volte costretto a ritardare gli esami, ha dovuto perfino superare un attacco di tisi, lunghi mesi a letto tra la vita e la morte. Ha studiato filosofia e teologia nei collegi dell'ordine e ha dato qualche preoccupazione per certe idee che allora sembravano un po' moderniste. Dopo il sacerdozio si è specializzato a Roma in filosofia e sociologia e ha cominciato a precisare il suo orientamento apostolico. Lo affascinano due campi di lavoro apparentemente lontani tra loro, il giornalismo e lo studio degli antichi autori mistici. Come giornalista ha cominciato fin da studente a collaborare ai periodici locali e ha fondato una rivista di cultura carmelitana. Da sacerdote diventerà caporedattore del quotidiano Dios, la città nel cui convento risiede. Come studioso di mistica, dopo un lungo viaggio di studio in Spagna, ha iniziato la pubblicazione in lingua olandese delle opere di Santa Teresa d'Avila. Nel 1923 viene fondata a Nimega l'Università Cattolica e a Tito viene offerta la cattedra di filosofia e di storia della mistica. Ed è soprattutto in questa materia che lo attrae. Si specializza dunque nello studio dei grandi mistici carmelitani e nella ricerca sui mistici medievali olandesi. A questo scopo fonda un apposito istituto di ricerca, lo dota di una rivista e di una biblioteca, arricchendolo di un consistente archivio di antichi manoscritti fotocopiati, circa 17.000, di microfilms, diapositive da lui stesso realizzati nel corso delle sue ricerche. Come ricercatore e conferenziere, compie viaggi in Italia, Germania, Stati Uniti e organizza congressi in patria e all'estero. Nel 1932-33, come abbiamo già ricordato, è nominato rettore magnifico. Se una critica gli viene mossa, è che il professore ha tempo per tutto e per tutti, per lo studio, l'apostolato, le attività caritative, missionarie, i colloqui con persone bisognose, e questo va un po' a scapito della sua produzione scientifica. Quando muore Pio XI, un suo confratello dice: niente paura, il professor Tito è pronto a fare anche questo. Nel 1935 i vescovi olandesi gli affidano il compito di assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici. In Olanda esistevano allora circa 20 testate, di cui 3 a carattere nazionale, di una diffusione così capillare che si calcolava in una copia di quotidiano ogni 5 abitanti. In questa veste, nel 1937, riesce col suo prestigio a unificare il partito cattolico che si era scisso in 2 tronconi, e merito suo il ricostruirsi in quegli anni del partito cattolico unito, la storia si ripete. Sulla sua vita religiosa non c'è molto da dire, se non che egli riscuote la stima di tutti per la serietà e la bontà con cui vive la vocazione religiosa, amalgamandola con gli impegni professionali. Certo è che ha una visione profonda del carisma carmelitano, di cui ha in brevi tratti delineato quel cuore mariano su cui anche oggi i carmelitani e i movimenti ad essi legati tornano a insistere con forza. Ha lasciato scritto Padre Tito: caratteristica della vocazione carmelitana e in un senso più ampio anche della vocazione di tutti i cristiani, è quella di essere generatori di Dio, come lo fu Maria. Maria, la madre di tutti gli uomini, è l'esempio di come Dio deve essere di nuovo generato in noi. Noi dobbiamo riconoscerci come figli di Maria, perché suo figlio è nostro fratello. Lei ci insegnerà come ricevere Cristo, come generarlo dentro di noi e come portarlo al mondo. È nostro dovere ospitare Dio come Maria lo ospitò. Questa esistenza così armoniosa di studio, di riflessione spirituale, in cui lo studio si amalgamava costantemente con la preghiera e con la carità, è, senza che Tito lo sappia, una lunga preparazione a quei compiti indispensabili cui Dio improvvisamente lo chiamò. Torniamo alla lotta ingaggiata con gli invasori nazisti. Dopo le prime schermaglie di cui abbiamo parlato, i nodi più gravi cominciarono a giungere al pettine. Il 20 febbraio 1941 il Monitore olandese pubblica una disposizione del nuovo ministro del Ministero dell'Educazione, in base alla quale i membri del clero e i religiosi che insegnano nelle scuole statali si vedono decurtati lo stipendio al 60%. Dopo 4 giorni si aggiunge che essi non possono in alcun caso ricoprire ruoli di responsabilità, anzi sono esonerati nel caso che già li posseggano. Padre Tito, che è anche presidente dell'Unione Scuole Cattoliche, chiede al segretario generale del Ministero quale sia lo scopo di una simile decisione. Gli rispondono brutalmente che non c'è nessuno scopo se non quello di tagliare le sovvenzioni alla Chiesa. Dopo alcuni mesi giunge la disposizione che proibisce anche alle scuole cattoliche, in quelle laiche era già stato fatto, di ricevere alunni ebrei, anche se convertiti. Dovevano essere tutti espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado. Tito invia allora una circolare. Noi consideriamo come ingiustizia cocente, come attacco alla missione della Chiesa, il fatto che si tolgano dalla scuola persone appartenenti a questa Chiesa o persone che chiedono il suo insegnamento. Nell'esecuzione della sua missione, la Chiesa non fa distinzione né di sesso, né di razza, né di popolo. Iniziò così un'opera di disobbedienza civile che i nazisti stroncarono un anno dopo, deportando tutti gli studenti ebrei. Contemporaneamente scoppia la questione della pubblicazione sui quotidiani cattolici degli annunci del movimento nazista olandese. Tali annunci vengono rifiutati anche se sono dati a pagamento. Il Ministero della Propaganda allora informa che è vietato rifiutare, dato che quegli avvisi non contengono nulla di disonorevole né per persone né per gruppi. In realtà contengono di peggio, contengono la propaganda e l'apologia del nazismo e delle sue organizzazioni. La circolare di Padre Tito non si fa attendere. Le direzioni e le redazioni sappiano che dovranno rifiutare formalmente tali comunicati se vogliono conservare il titolo di cattolico. E questo anche se il rifiuto conducesse il giornale ad essere minacciato, ad essere multato, ad essere sospeso temporaneamente o anche ad essere chiuso. Non c'è niente da fare. Con questo siamo giunti al limite. In caso contrario, questi giornali non dovranno più essere considerati cattolici, non dovranno né potranno più contare sui lettori e abbonati cattolici e dovranno finire nel disonore. Non erano passati 15 giorni che la polizia faceva ricercare Padre Tito, ma poiché era assente a motivo del suo ufficio, non riuscirono a rintracciarlo prima del 19 gennaio. Egli è appena rientrato in convento dopo un lungo viaggio presso le redazioni dei giornali per fare applicare la normativa, quando si presentano due agenti della Gestapo che, spacciandosi per studenti, chiedono un colloquio urgente col professor Brandsma. Ricevuti con la solita cordialità e premura che il padre riserva ai suoi studenti, gli intimano con precisione tutta tedesca: dovete seguirci ad Arnhem col treno delle 18:30. Prima però vogliono perquisire la sua camera, e mentre rovesciano tutto e affastellano in una valigia lettere e documenti, Tito prepara in silenzio la solita borsa da viaggio. Poi, non senza ironia, avverte i due: e allora, signori, i treni olandesi non sono usi ad avere ritardo, neppure per attendere i poliziotti tedeschi. I vescovi olandesi, che egli aveva rappresentati nella lotta, gli avevano detto: in caso di arresto mettete tutto sul nostro conto. Ma Tito ha deciso di rispondere personalmente. Condotto in un gelido carcere, vi entrò dicendo con una bonaria ironia al poliziotto che l'accompagnava: non è di tutti essere messi in prigione dopo 60 anni di vita onesta. L'altro non capì la battuta, la credette un lamento e rimbeccò: se non volevate finirci dentro, non dovevate accettare gli ordini dell'arcivescovo. Così, senza volerlo, sanzionavano il fatto che egli era là per la sua obbedienza alla Chiesa, testimonianza tanto preziosa quanto non voluta. E infatti Tito rispose che considerava un onore l'essere stato arrestato per quel motivo. Il processo cominciò all'Aia il 21 gennaio 1942. Lo interrogava il capitano Hardegen della Polizia Speciale, membro dell'SS. Si cominciò con una minuziosa ricostruzione di tutti i viaggi, gli incarichi svolti per mandato dei vescovi, soprattutto quelli relativi alla questione della stampa. Poi si venne alle contestazioni di fondo. Padre Tito insistette in ogni modo nel tentativo di chiarire la inevitabilità della posizione dell'Episcopato. Ripeté più volte: la Chiesa Cattolica segue le ordinanze della forza di occupazione delle autorità olandesi soltanto fino a quando non contrastano con i fondamenti della sua fede. Quando sorgono contrasti sui fondamenti dottrinali, allora la Chiesa rifiuta la sua collaborazione e ne accetta il rischio. E concluse: ebbene, il contegno dell'Episcopato olandese io lo faccio mio. Il giorno dopo, il capitano esigette da Tito una risposta scritta alla seguente domanda: perché il popolo olandese, specialmente nella sua parte cattolica, si oppone al movimento nazista olandese? Doveva scrivere chiaramente, con tutta tranquillità. Gli concessero anche per l'occasione tutto il necessario per poter fumare la sua pipa, come era da sempre abituato a fare. Senza farsi pregare, egli stese 9 cartelle fitte con calligrafia minuta. Rispose: che il movimento nazista olandese rinnegava le tradizioni del popolo olandese, rinnegava la sua storia, rinnegava soprattutto i principi cristiani che erano radicati nel cuore della sua gente. Disse senza mezzi termini: «Nei secoli in cui la fede degli olandesi fu oppressa, tanti di essi hanno sacrificato con entusiasmo la loro posizione sociale, i loro possedimenti, la famiglia e persino la vita. E li avvertì che erano disposti a dare anche adesso la vita per professare la fede qualora questa venisse oppressa. Non mancò di aggiungere che gli olandesi rifiutavano quel partito anche perché era succube della Germania, in maniera misera e infantile, anche per l'estrema arroganza e per l'enorme incompetenza di tanti suoi dirigenti, anche perché si appoggiava alle forze di occupazione». Concludeva: «L'amore per la libertà è grande nel nostro popolo, tanto grande. Il nostro popolo è realista, posato, soffre, ha fiducia. Attende tranquillo il giorno in cui sarà nuovamente libero, desidera ardentemente quel momento. L'Olanda è sempre l'Olanda». In seguito a un compagno di prigionia confiderà: «Sapevo che stavo firmando la mia condanna a morte». Nel rapporto annuale sulla situazione olandese inviato a Berlino dalla Polizia di Sicurezza, il professor Brandsma viene indicato come organizzatore di un'attività antinazista e il suo arresto viene definito necessario perché, si dice, la sua opera è destinata a mettere in pericolo la reputazione del governo tedesco e minare l'unità del popolo olandese. Con molta sollecitudine, il capitano Hartegen consiglierà sempre un lungo arresto di protezione del professor Brandsma, protezione del partito, si intende. Gli faceva comunque l'onore di riconoscere che il professor Brandsma è veramente un uomo di carattere e con una ferma convinzione, e chiariva che il prigioniero intendeva proteggere il cristianesimo contro il nazionalsocialismo. Con la loro solita precisione, gli aguzzini tedeschi preparavano così tutte le prove e tutta la documentazione perché la Chiesa riconoscesse un giorno la santità di questo suo figlio. In cella Tito cominciò a scrivere un diario: «La vocazione per la Chiesa e il sacerdozio mi hanno arricchito di tante dolcezze e di tanta gioia, che ora io accetto volentieri. Tutto quello che mi può sembrare sgradito, io ripeto con Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto il nome del Signore. E benché non sappia come andrà a finire, so bene che mi trovo nelle mani di Dio. Chi mi potrà separare dall'amore di Cristo? Certamente mi mancano la messa, la comunione, ma Dio è ugualmente vicino a me, in me, con me. Mi è di consolazione e di sprone il celebre passo che Santa Teresa teneva nel suo breviario: nada te turbe, nada te spante, todo pasa, Dios no se muda, Dios basta». Riflette che lui, come monaco, dice: «Dovrei essere abituato a stare in cella». E commenta: «Sì, ma quando si viene messi in cella, nella cella di una prigione, la sera tardi, e la porta viene chiusa dal di fuori con tanto di catenaccio, si resta almeno perplessi. Poi il fatto di andare a finire in carcere alla mia età avanzata mi spingeva piuttosto a sorridere per il lato umoristico della vicenda più che a rattristarmi per la sua tragicità. La polizia gli aveva detto che si trattava solo di una notte, tanto che quando gli portarono la biancheria da letto la mattina dopo una notte in cui aveva provato il ribrezzo di dormire su un pagliericcio sporco, disse che ormai non serviva più. La prenda», gli disse il giovane carcerato che era stato incaricato di portargliela, «anch'io credevo di starci solo 3 giorni, ma ci starò almeno 3 anni». Sul tavolino della cella mise bene in vista le sue 3 immagini del breviario: un Cristo in croce del Beato Angelico, una Santa Teresa a destra, un San Giovanni della Croce a sinistra, e nella mensoletta sopra il letto teneva il breviario aperto, là dove c'era una splendida illustrazione della Madonna del Carmine con la scritta «Speranza di tutti i carmelitani». Così quella cella di prigione era diventata per lui come una cella di convento. «Mi trovo in questa cella come a casa mia. Ho beata solitudine. Sono solo, è vero. Ma mai il Signore mi è stato così vicino. Sento la voglia di gridare per la gioia perché Egli di nuovo nella sua pienezza si è fatto trovare da me. Non attendo nessuno. Nessuno può venire da me. Dio è il mio unico rifugio e mi sento protetto e felice. rimarrò sempre qui se egli così dispone. Raramente sono stato così felice e contento. E lì in carcere iniziò a scrivere la vita di Santa Teresa che aveva promesso a un'editrice, ma deperiva a vista d'occhio. Quando lo pesarono tutto vestito, la bilancia segnò 56 kg e soffriva già di una seria infezione alla vescica causata da coli bacilli. La stazione rigida non l'aiutava. Nelle giornate più fredde scrive: tremo continuamente. Ma in quel primo carcere la vita era ancora abbastanza umana. Le cose cambiarono quando lo trasferirono ad Amersfoort, una prigione che i tedeschi avevano attrezzato come campo di passaggio prima delle deportazioni. Era un vero lager dove erano ammassati i prigionieri politici identificati da un triangolo rosso, i cosiddetti comunisti, tra i quali venne gettato anche Tito, poi gli ostaggi olandesi, poi gli ebrei, poi gli esegeti, chiamati così perché appartenevano a una setta religiosa che usava la Bibbia per profetizzare la caduta di Hitler, e poi gli ufficiali dell'esercito olandese. Un altro gruppetto a parte era costituito da 160 prigionieri russi, ma durarono poco, vennero lasciati per 3 giorni nudi al gelo, ne morirono metà in 2 mesi e gli altri furono tutti torturati e uccisi. La Tito cominciò a intravedere la croce che lo attendeva. Ogni domenica i cattolici si radunavano attorno a lui, seduto sul letto più alto, parlava tranquillamente, sembrava una normale conversazione, ma in realtà egli pronunciava lentamente le parole della messa. Non avevano il necessario per celebrare una vera Eucaristia, ma Tito recitava a memoria le preghiere, poi commentava un brano del Vangelo, poi c'era la comunione spirituale. Egli li fissava uno per uno negli occhi e per ciascuno diceva la formula che allora si usava per la distribuzione dell'ostia santa: il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eterna. Amen. A far la guardia fuori e a avvertire se le guardie si avvicinavano si erano offerti i comunisti. Alla sera ciascuno riceveva ancora una benedizione e un segno di croce in fronte. È il Venerdì Santo del 1942. I guardiani del campo si danno a un'orgia sfrenata, poi mettono una corona di spine fatta con fili di rame sulla testa di un prete e costringono i prigionieri a cantare l'inno tedesco "O capo coronato di pungenti spine". Intanto un ebreo è obbligato a fare il racconto della passione, della crocifissione. Alla sera di quel terribile giorno, padre Tito tiene loro segretamente una meditazione sul mistero della sofferenza. Ecco il racconto di un testimone. Attorno a lui i prigionieri erano sulle brande disposti in 3 file. Tutta la baracca puzzava di zoccoli marci, di vesti sudice e di sudore. Quegli uomini dalle teste rapate lo guardavano con gli occhi spenti e un po' sinistri, esattamente davanti a me, in piedi, sopra una cassetta vuota di patate, il professor Tito, nella sua grigia uniforme, ci parlò della passione. Le parole che gli uscivano direttamente dal cuore scendevano fino in fondo e tutta la baracca taceva, mentre quel gracile uomo grigio meditava ad alta voce da sopra la sua cassa e i suoi occhi brillavano dietro le grosse lenti e facevano dimenticare il resto della sua cenciosa e meschina figura. Il silenzio si fece quasi oppressivo, ciascuno lottava con i suoi problemi e la sua miseria, ma il padre Tito dava a tutti una soluzione: il nostro amore per Dio. Disse: in questo giorno ci deve essere in noi un'atmosfera di felice riconoscenza perché possiamo vedere la passione di Cristo unita alla nostra passione. Raccontò uno dei suoi ascoltatori: siamo ritornati tutti in silenzio nelle nostre baracche e nessuno parlava perché lo Spirito di Dio ci aveva sfiorati. Altri dissero poi che quello era stato il momento più bello della loro prigionia. I guardiani subodorarono qualcosa di questa strana riunione e l'indomani Tito fu punito. Toccò a lui trascinare il pesantissimo rullo che serviva a spianare la ghiaia sulla strada. Al campo è tanta l'affezione che hanno per lui che tutti lo chiamano zio Tito. Gli chiedono conforto ebrei, protestanti, comunisti, atei, e tutti ogni mattina lo ascoltano mentre seduto al centro del camerone racconta la vita del santo del giorno, anzi si lamentano perché vorrebbero racconti più lunghi. Un giovane prigioniero poiché Tito si rammarica a volte d'aver dimenticato la corona del rosario quando la Gestapo lo ha trascinato via dal convento, gliene fa una con dei pezzetti di legno e di rame. Restò in quell'orribile carcere fino al mese di maggio, ma ormai non sperava più negli uomini. Non mi molleranno più. Andrò certamente a Oranienburg o ad Dachau, da dove non si torna. E giunse infatti la decisione dell'SS di trasferirlo ad Dachau. Mi hanno comunicato che mi tengono prigioniero per precauzione a causa del mio contegno antitedesco. Temono che farei cattivo uso della mia libertà agendo contro la Germania. Sanno che è molto malato, ma il solito Hardegen spiega che a Dachau le cure ai prigionieri sono gratuite, perché si tratta, dice testualmente, di un istituto di solidarietà umana. Tito commenta in una lettera al fratello: ho messo tutto nelle mani di San Giuseppe, che ha portato il piccolo Gesù dall'Egitto a Nazareth. Come Gesù e la Madonna, mi affido alla sua potente protezione. Unisciti a me nella preghiera. E nel cuore custodisce quel consolante pensiero che è alla radice stessa della sua fede: Dio è ovunque. Lo fermarono nel carcere di Kleve in attesa di essere smistato. Partivano una quarantina di prigionieri ogni settimana. Il cappellano del carcere, che lo conobbe nei giorni della triste attesa, disse di lui: Dio mi ha concesso la grazia di incontrare un uomo pieno di fede. Partì in carcere il 13 giugno 1942 e l'ultima parola che quel cappellano udì pronunciare da Tito fu: non può accadermi nulla di male, perché il Signore mi accompagna. Di questo aveva una certezza assoluta, tanto più che la sera prima aveva potuto fare la comunione. Quando giunse al campo il 19 giugno 1942, il primo incontro fu con un capo blocco, uno dei famigerati capos, che nutriva un odio particolare verso gli ecclesiastici. Costui si divertì a percuoterlo con una tavola, tanto per fare conoscenza, e durante la marcia si divertiva a dargli calci nei talloni fino a fargli sanguinare, e questo a un anziano, macilento e malato. Il trattamento poi gli fu riservato sistematicamente ogni giorno. Vedendolo così mal ridotto, una SS gli disse, ghignando, di non preoccuparsi, perché presto avrebbe potuto festeggiare la sua ascensione passando per il cammino del forno crematorio. Gli toccò il numero 30.492, perché tanti erano i prigionieri che lo avevano preceduto. Quando a fine 1945 il campo verrà smantellato, il numero sarà arrivato a 180.000, senza contare quelli uccisi subito senza passare per la numerazione. Un giorno giunsero in una volta sola più di 1.000 preti polacchi. Il campo era diviso in 30 blocchi, 3 per gli ecclesiastici. Ogni blocco 4 camerate doppie, ogni camerata doveva contenere 100 prigionieri, ma giunsero anche a 350, tanto che più persone dovevano dormire su una stessa branda ed erano talmente magri che riuscivano a starci. Dovevano lavorare come forzati 13 ore al giorno, non c'erano né domeniche né giorni di riposo. Tra lavoro, marce, appelli, la giornata di un'estenuante fatica cominciava alle 4 del mattino e finiva alle 9 di sera. Come cibo 250 grammi di pane per sera e mattina e a mezzogiorno una scodella di acqua calda con una manciata di cavoli rossi o di pietole, qualche volta una patata. La fattoria dove Tito doveva recarsi a lavorare in una coltivazione di erbe mediche, ma bisognava dissodare, zappare, trasportare pietre, era chiamata Villa dell'Amore. Benché gli altri preti cercassero di aiutarlo in ogni maniera, dovevano sostenerlo già durante la marcia, non reggeva a quel ritmo, ancor più aggravato dalle continue e crudeli punizioni, calci, pugni, frustate fino al sangue. Gli altri dicevano che era trattato come il Cristo flagellato, ma non c'era modo che gli uscisse di bocca una critica verso i suoi aguzzini. Era lui, anzi, che diceva di un sorvegliante che gli aveva fatto sanguinare la bocca colpendolo con una gavetta: poveretto, mi fa tanta pietà, non posso volergli male. Si affidava ai suoi amori più cari, la Madonna del Carmelo e l'Eucarestia. Racconta un confratello: la sera, tornando sfiniti dal lavoro e frequentemente anche dalle percosse, Tito mi diceva: fratello, Maria deve aiutarci e sostenerci. Se essa allunga la mano sopra di noi, possiamo sopportare molto. Prezioso era soprattutto il sostegno dell'Eucarestia che riuscivano ad avere quasi ogni giorno dai sacerdoti tedeschi prigionieri nel campo, ai quali era concesso un po' più di libertà. una particella la conservava fino al giorno dopo nella custodia degli occhiali e col resto si comunicavano anche in 10 e ogni volta rischiavano le più crudeli punizioni. La notte in cui per molte ore non riusciva a dormire, Tito la passava adorando quel pezzetto di ostia santa e affidandogli la sofferenza di tutti. Diceva che anche lui, Gesù Eucaristia, era un grande prigioniero. Un giorno che lo avevano picchiato più duramente del solito, chiamandolo ad ogni percossa sacco di escrementi, e così lo trattavano, a chi gli domandava se avesse molto sofferto, rispondeva: «Ah, fratello, io sapevo chi avevo con me». Ed era tutto contento, perché prima di cadere a terra era riuscito a nascondere sotto l'ascella quell'astuccio d'occhiali che era diventato il suo ciborio. Un pastore protestante che lo conobbe e lo ammirò in quel lager disse che padre Brandsma era riuscito ad avere il paradiso nel cuore, nell'inferno del campo, e a diffondere intorno a sé la pace e la gioia. Era talmente sfinito che i suoi confratelli credettero un giorno di far bene raccomandandolo al capo della sezione ospedaliera per un ricovero. Costui si mostrò anche troppo disposto ad aiutarli e Tito venne portato via. Non lo rividero più. Tutto quello che avvenne poi lo sappiamo oggi da una testimone di eccezione, una testimone il cui nome non è stato rivelato perché è ricercata dalla polizia internazionale, accusata d'aver procurato la morte di migliaia di deportati. È lei che ha ucciso anche Tito e si è convertita proprio perché il ricordo di lui non l'ha più abbandonata. Allora era una ragazza che faceva l'infermiera, ma obbediva per paura agli ordini disumani dell'ufficiale medico. A lei toccavano in pratica tutte le esecuzioni. Oggi è una donna molto anziana, che da allora vive in pentimento e in tormento del suo passato. È stata lei a raccontare nel segreto che Tito, al suo arrivo in infermeria, stava già nella lista dei morti. È stata lei a raccontare gli esperimenti che facevano sui malati anche su Tito e di come le si scolpivano dentro, senza che lei lo volesse, le parole con cui egli sopportava i maltrattamenti: «Padre, sia fatta non la mia volontà, ma la tua». È stata lei a raccontare come tutti i malati la odiassero e la insultassero sempre con titoli più infamanti, odio che lei cordialmente ricambiava, ma come fosse rimasta scossa perché quell'anziano prete la trattava invece con la delicatezza e il rispetto di un padre. Una volta mi prese la mano e mi disse: «Che povera ragazza è lei, io pregherò per lei». E a lei che il prigioniero regalò la sua povera corona del rosario fatta di rame di legno, e quando costei irritata rispose che quell'oggetto non le serviva perché lei non sapeva pregare, Tito le disse: «Non occorre che tu dica tutta l'Ave Maria, di soltanto prega per noi peccatori». Ed è a lei che quel 25 luglio 1942 il medico del reparto diede l'iniezione di acido fenico perché glielo iniettasse in vena. Era un gesto di routine. L'infermiera l'aveva ormai compiuto centinaia e centinaia di volte. Ma la poveretta ricorda: «Ma tutto quel giorno mi sentii male». L'iniezione venne fatta alle 2:10 e alle 2 Tito morì. Ero presente quando spirò, racconta. Il dottore era seduto vicino al letto con uno stetoscopio per salvare le apparenze e quando il cuore cessò di battere mi disse: «Questo porco è morto». Dei suoi aguzzini padre Tito aveva sempre detto: «Sono anch'essi figli del buon Dio e forse rimane in loro ancora qualcosa». E Dio gli concesse proprio quest'ultimo miracolo. Il dottore del campo chiamava sarcasticamente quell'iniezione di veleno «iniezione di grazia». Ed ecco che mentre l'infermiera gliela iniettava, era l'intercessione di Tito che infondeva davvero in lei la grazia di Dio. E la poveretta, ai processi canonici, spiegò che il volto di quel vecchio prete gli era rimasto impresso nella memoria per sempre perché vi aveva letto qualcosa che ella non aveva mai conosciuto. Disse semplicemente: «Lui aveva compassione di me, come Cristo».